Dopo aver fatto un po' il giro d'Europa, perché abbiamo parlato degli illuministi francesi, di quelli tedeschi, di quelli italiani, di quelli scozzesi, finalmente arriviamo a due grossi nomi che ancora non abbiamo affrontato, che abbiamo lasciato fuori per ora dal nostro percorso. Il primo dei due è Jean-Jacques Rousseau, il secondo è Immanuel Kant. Due pensatori sicuramente illuministi, sicuramente legati alla corrente, però anche molto originali, anche di passaggio per certi versi, perché furono in alcuni aspetti almeno anticipatori anche del romanticismo che sarebbe venuto subito dopo. Sono pensatori importanti, lunghi, da affrontare con i dovuti tempi, quindi oggi iniziamo, e ci vorrà un po' di tempo, a vedere il primo dei due, Jean-Jacques Rousseau, filosofo svizzero, filosofo molto influente, molto contestato, molto originale. Cominciamo come sempre, subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 306esima puntata, introduzione a Jean-Jacques Rousseau. Eccoci qui cari amici, eccoci di nuovo insieme per circa 20 minuti per parlare di filosofia, come stiamo facendo ormai da centinaia di puntate letteralmente, e siamo arrivati a uno di quei pensatori che lasciano sicuramente il segno, Jean-Jacques Rousseau. Vi dicevo, esponente dell'illuminismo, sicuramente esponente dell'illuminismo, però anche molto a modo suo, perché per certi aspetti sicuramente può essere ascritto alla corrente che abbiamo visto in tutti gli angoli, in tutte le sue vicissitudini, ma per certi altri aspetti fu un anti-illuminista addirittura, perché sostenne tesi esattamente contrarie a quelle che dominavano la scena. Allora, pensatore originale che vale la pena di sviscerare in ogni dettaglio. Intanto partiamo come sempre dalla vita. Devo dirvi intanto la data di nascita, ovviamente la data di morte. Jean-Jacques Rousseau nasce nel 1712, muore molti anni più tardi nel 1778, e però, attenzione, non nasce in Francia come a volte si pensa, dal nome ovviamente della lingua francese che lui usava, nasce in realtà a Ginevra, città autonoma, città indipendente, città molto particolare perché era stata ormai un paio di secoli prima, un secolo e mezzo prima, la città di Giovanni Calvino, del calvinismo, no? Ecco, nasce a Ginevra, ha un'infanzia e anche una giovinezza piuttosto, per la verità, tormentate. Il padre lo abbandona quando è ancora giovane perché è stato condannato per via di un duello e quindi deve scappare via, e quindi Rousseau deve svolgere anche abbastanza presto i più svariati mestieri per mantenersi, e fino più o meno ai 30 anni in effetti cambia lavoro piuttosto spesso. Per un certo periodo, tra l'altro, il giovane Jean-Jacques viene anche mantenuto da una nobile donna più vecchia di lui, a volte questo accadeva con gli intellettuali, Madame de Varenne. In ogni caso gira, viaggia, si sposta, conosce persone, conosce lavori diversi, si interessa a tante cose. Inizialmente, ad esempio, si interessa molto alla musica, anzi, l'approdo alla filosofia sarà anche relativamente tardo, perché inizialmente Rousseau è un musicologo e anzi si avvicina ai temi dell'illuminismo, all'enciclopedisti, all'enciclopedia, proprio in quanto esperto di musica. Poi lavora anche come diplomatico, tra l'altro per un anno è a Venezia come diplomatico, quindi a modo di conoscere il governo veneziano, l'oligarchia veneziana. Poi a un certo punto si stabilisce anche a Parigi. E proprio mentre a Parigi, che all'epoca è il baricentro dell'illuminismo e della filosofia europea, inizia a manifestare un carattere piuttosto particolare, un carattere che oggi definiremmo eccentrico. Ad esempio si accompagna una donna che però sembra tutto il contrario di lui, perché è una sarta analfabeta, Thérèse Levasseur. Una donna che tra l'altro gli dà 5 figli e che lui dice di aver tutti abbandonato in orfanotrofio subito dopo averli svezzati. Allora, questo è un discorso che vale la pena brevemente di approfondire. È lo stesso Rousseau a raccontarci questo fatto nella sua autobiografia. Si dice, ho avuto da Thérèse, questa sarta analfabeta, 5 figli, dopo che erano stati svezzati li ho abbandonati tutti, tutti e 5. Una cosa per noi disumana. Ma Rousseau si giustifica nelle sue memorie dicendo di averlo fatto in ossequio al modello platonico, no? Il Platone aveva detto che deve essere lo Stato ad allevare i figli dei filosofi. Allora Rousseau sembra dire, lasciamo che sia lo Stato ad allevare questi 5 bambini. Scelta, tra l'altro, ben contraria rispetto a quella che poi presenterà nei suoi saggi, parlerà anche di pedagogia. Rousseau nell'Emilio lascerà il segno anche in quel settore. E quindi sembra un po' strano che uno che si è occupato di pedagogia che si è occupato di educazione dei ragazzi, di trovare il miglior modo per educare i ragazzi, poi abbia abbandonato i suoi stessi figli. Ecco, questo discorso in realtà non è da prendere alla lettera. Ci sono molti dubbi su quello che Rousseau racconta, ci sono dubbi di autenticità. Uno potrebbe dire, ma perché non le ha scritte Rousseau queste memorie? No, no, le ha scritte Rousseau, quello è certo. Ma Rousseau aveva appunto un carattere, come vi ho detto, molto particolare, molto eccentrico, e non è da escludersi che abbia potuto anche mentire nelle sue memorie. Mentire per fare un po' il gradasso, un po' per appunto citare Platone, un po' per mille motivi. Forse è vero, forse no, non lo sappiamo, però non sarebbe sorprendente che non fosse vero. In ogni caso, questo è il carattere del personaggio, che si occupa, vi dicevo inizialmente, soprattutto di musica, e proprio in quanto esperto di musica si avvicina agli enciclopedisti, soprattutto a Diderot. Scrive per l'enciclopedia alcune voci proprio relative alla musica, e questo gli permette di conoscere il grande curatore dell'enciclopedia, di cui abbiamo già parlato ampiamente, Denis Diderot. Ed è proprio Diderot a cambiargli in un certo senso la vita, perché a un certo punto Diderot, come vi avevo già spiegato, viene anche messo in carcere. Accadeva abbastanza di frequente agli illuministi del tempo, soprattutto a quelli che erano nell'orbita dell'enciclopedia, perché l'enciclopedia era un'opera spesso soggetta a sequestri, a censura, e Diderot, che ne era il capofila, poteva anche pagare a volte con la prigionia questa sua esuberanza filosofica. Ecco, a un certo punto Diderot viene in effetti messo in carcere, e però Rousseau decide di andarlo a trovare. Cosa succede in questa visita? Una cosa un po' particolare che ci racconta lo stesso Rousseau, che però è fondamentale per capire il suo approdo alla filosofia. Siamo infatti nel 1749 e Rousseau si reca a visitare appunto Diderot in carcere, ma mentre sta andando a trovarlo trova una rivista, un giornale, e si mette a leggere questo giornale, e all'interno di questo giornale legge l'annuncio di un concorso indetto dall'Accademia di Dijon è una importante città francese, indetto per l'anno successivo, per il 1750, in cui viene richiesto a chiunque voglia partecipare di fare un'analisi del progresso in rapporto alle arti e alle scienze. Rousseau inizia a rimuginare su questo tema, decide alla fine di preparare un suo componimento e di partecipare al concorso, e lo vince il primo premio. Questo testo, che lui presenta al concorso, che gli permette di vincere, viene poi pubblicato col titolo di Discorso sulle scienze e sulle arti, e rappresenta l'approdo di Rousseau appunto alla filosofia vera e propria. L'anno dopo poi, tra l'altro, tenta di ripartecipare allo stesso concorso con ulteriori opere, non vince, ma il suo pensiero si allarga, il suo discorso filosofico si allarga, e questo gli dà un certo successo in Francia. Il suo nome inizia a essere discusso, le sue idee iniziano a essere discusse nei salotti, ovviamente. C'è chi lo apprezza molto, c'è anche chi lo avversa molto. Bisogna dire che, anzi, il potere politico vede in lui una vera e propria minaccia, capiremo perché, quali sono le sue idee politiche, che sono anche più estreme di quelle degli altri illuministi, che già pativano molto per le loro idee politiche. Questo fa sì che deve presto lasciare Parigi, è costretto a trasferirsi in Svizzera, nella sua terra natale, ma anche lì viene osteggiato dai calvinisti locali. Ad esempio, a un certo punto la sua casa viene addirittura presa a sassate, mentre a Parigi i suoi libri vengono bruciati. Insomma, inizia a peregrinare con qualche difficoltà, perché sono idee considerate eretiche, astruse, problematiche nella Francia, nell'Europa del tempo. Lui già era di carattere particolare, abbiamo detto, questo insuccesso, queste difficoltà rendono ancora più ombroso il suo carattere e fanno emergere anche alcuni tratti che potremmo definire di paranoia. Litiga con alcuni vecchi amici, litiga con Diderot, come avevo già detto, litiga anche con Hume, l'avevamo citato a suo tempo. Insomma, inizia ad avere sospetti un po' su tutti, e di fatto l'ultima parte della sua vita la vive anche abbastanza isolato. In ogni caso lascia delle opere importantissime. Vi ho già detto del discorso sulle scienze e sulle arti, di cui parleremo, ma poi scrive anche il discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini, scrive anche la nuova Eloisa, importantissima anch'essa, il contratto sociale, di cui parleremo, e quel saggio di pedagogia che già vi ho citato, l'Emilio. Iniziamo però a vedere il suo discorso partendo proprio dal discorso sulle scienze e le arti, che è il punto d'avvio e il punto, il discorso che ci permette di comprendere meglio tutta la sua visione. Cosa scrive infatti Rousseau in questo discorso? E poi è un tema che riprende in tanti altri libri, anche ad esempio nell'Emilio. Lui parte da un'analisi della civiltà moderna, della civiltà del suo tempo. Il tema, vi ricordo, dell'Accademia di Dijon era relativo al progresso. E lui dice, beh, guardiamoci attorno. Noi pensiamo di vivere in un'epoca di grande progresso, di grande avanzamento. Abbiamo fatto molti passi avanti e altri ne faremo ancora, sicuramente. Abbiamo civilizzato, abbiamo conquistato, abbiamo edificato, eccetera. E però, dice Rousseau, questo avanzamento, tutto questo crescere, moltiplicare, sviluppare, civilizzare, siamo davvero sicuri che ci migliori la vita, che ci faccia vivere in un posto migliore, che davvero ci porti verso il progresso, o non è forse il nostro, in realtà, guardare meglio, una forma di regresso, cioè di retrocessione? Non è che invece ci illudiamo di star migliorando il mondo e in realtà lo stiamo peggiorando? Questo è il dubbio che assale Rousseau. Ad esempio, scrive nell'Incipit dell'Emilio, testo appunto successivo, ma che si ricollega a tutto questo, delle parole che sono diventate molto famose. Ve lo leggo. Tutte le cose sono state create buone da Dio. Tutte degenerano tra le mani dell'uomo. Egli costringe un terreno a nutrire i prodotti di un altro, un albero a portare frutti non suoi, mescola e confonde i climi, gli elementi, le stagioni, mutila il cane, il cavallo, lo schiavo, tutto sconvolge, tutto sfigura, ama la deformità, le anomalie. Nulla accetta come natura lo ha fatto, neppure il suo simile. Pretende di ammastrarlo per sé come cavallo da giostra, dargli una sagoma di suo gusto, come ad albero di giardino. Ecco, queste parole oggi risuonano in modo molto particolare, no? Tutto nasce buono nelle mani di Dio, cioè in origine, tutto degenera nelle mani dell'uomo, che confonde i climi, altera la natura, impone il suo volere sulle cose e così facendo crea dei mostri, così sembra dire Rousseau. Ma guardate, parole del genere oggi si trovano nelle frasi, negli slogan di molti ambientalisti, ad esempio, che devono moltissimo a Rousseau, che per primo ha detto cose del genere, no? In fondo l'uomo crede di migliorare il mondo, ma in realtà lo altera. In realtà crea qualcosa di nuovo, e questo creare, alterare il ciclo naturale, deformare la natura, in realtà è abbruttire la natura, è farle perdere quella purezza iniziale che aveva, no? Ripeto, un discorso molto moderno, molto avanzato, ma che poi Rousseau non limita solo alla natura, perché anche nella nostra vita noi abbiamo peggiorato le cose, anche nel nostro modo di essere abbiamo peggiorato molto le cose, e qui ci permette di parlare delle scienze e delle arti, che erano il tema principale del concorso indetto dall'Accademia di Digione, perché Rousseau dice, guardiamo tutte le scienze e tutte le arti che abbiamo attorno a noi. Spesso pensiamo che queste scienze e queste arti siano l'emblema, il simbolo del nostro progresso. Diciamo che la nostra civiltà è molto avanzata perché abbiamo, ad esempio, una scienza medica molto avanzata, perché abbiamo una scienza fisica, conosciamo tante cose, molto avanzata, abbiamo una biologia molto avanzata, insomma, i progressi della scienza sono un buon esempio di progresso vero e proprio, no? Oppure anche con le arti facciamo la stessa cosa. Abbiamo migliaia di arti molto sviluppate, molto evolute, e queste le usiamo come prova della nostra superiorità, del nostro progresso, eccetera. Però Rousseau dice, sì, è vero che la pensiamo così molto spesso, che vediamo le cose in questo modo molto spesso, ma non abbiamo mai notato, in realtà, che queste scienze, queste arti, traggono origine non dalle nostre virtù, ma invece dai nostri vizi. E non solo traggono origine dai vizi, ma tendono a perpetrarli, a rafforzarli, a farli continuare a esistere. Facciamo degli esempi che sono esempi di Rousseau. Pensiamo, ad esempio, all'astronomia. L'astronomia è una scienza nobile, no? Guardare le stelle, conoscere le costellazioni, conoscere i movimenti delle galassie. Cosa c'è di più nobile, di più alto dell'astronomia? Eppure, dove è nata l'astronomia? L'astronomia come scienza nasce dalla superstizione, perché i primi uomini che hanno provato puntare gli occhi verso il cielo a studiare il movimento degli astri lo facevano perché pensavano che quel movimento degli astri influisse sulla loro vita. Una idea completamente balzana, sbagliata. E però su quell'idea si è fondata l'astronomia, cioè sulla superstizione, potremmo dirla anche così. Guardiamo un'altra disciplina come l'eloquenza, un'arte, l'arte di parlare bene, no? Bello quando si parla bene, ma da dove nasce quest'arte? Da dov'è che l'uomo ha voluto iniziare a parlare bene? Perché ha voluto farlo? Beh, per ambizione. Di nuovo un vizio. È stato per ambizione che abbiamo imparato a parlare, perché volevamo dominare sugli altri. Pensiamo alla geometria. Grande scienza, grande disciplina, esatta, perfetta, emblema di razionalità. Ma da dove nasce la geometria? Beh, nasce dall'avarizia. In fondo, la geometria è stata inventata in Egitto, quando bisognava calcolare le aree dei campi dopo le esondazioni del Nilo. Segno che anche lì, alla base della geometria, c'è la cupidigia, l'avarizia, cioè le vizie alla fine. Potrei andare avanti ancora un sacco, eh? La fisica nasce dalla curiosità vana, dice Rousseau, la morale nasce dall'orgoglio, dal desiderio di dire io sono meglio di te. Insomma, tutte le scienze, tutte le arti nascono, secondo Rousseau, dai vizi dell'uomo. E non solo nascono dai vizi, ma finiscono per potenziarli, perché a furia di seguire queste arti, a furia di seguire queste scienze, noi siamo sempre più viziosi. Sempre più viziosi. Segno che lo sviluppo della fisica, lo sviluppo della matematica, lo sviluppo dell'eloquenza, della morale, eccetera, non sono segni di positività, non sono segni di progresso, di avanzamento, sono segni di un regresso. Tutto nasce buono nelle mani di Dio, tutto si corrompe nelle mani dell'uomo. Noi siamo corrotti e corruttori perché sporchiamo un po' tutto quello che tocchiamo, no? Questa è un'idea che, tra l'altro, Rousseau, certo, è il primo forse a esprimerla in termini filosofici così chiari, ma non trae dal nulla. Ci sono stati altri filosofi che vedevano molto negativamente l'influsso dell'uomo, pensate anche solo a Platone, con il mito di Atlantide, per fare un esempio, ma anche più recenti, più vicini a Rousseau. Ad esempio, proprio a Ginevra aveva operato quel Giovanni Calvino che vi ho già citato, uno che ad esempio vietava i divertimenti, vietava le arti a Ginevra. Perché? Perché le arti erano forma di distrazione, erano moralmente lascive, dannose, facevano male allo spirito del popolo e quindi vietava le arti. Vietava anche il gioco d'azzardo, ma chiudeva i teatri, ad esempio. Vedete, questo pregiudizio sulle arti, questo giudizio molto negativo, un po' moralistico sulle arti, c'era in Calvino, c'è anche in Rousseau, per motivi diversi, ma c'è anche in Rousseau. E allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la nostra società, ripeto, non sta andando verso il meglio, non sta migliorando. Una società in cui dominano la geometria, la fisica, la curiosità, eccetera, è una società che perde di vista il vero fine, che è il bene. Il bene non viene perseguito, certo, da queste scelte né da queste arti. Questo discorso lo presenta l'Accademia di Digione, vince il concorso e a quel punto dice, beh, ma sai che c'è? Forse è il caso di ampliare la mia analisi, di approfondirla e di passare a vedere anche come mai gli uomini hanno peggiorato così tanto il loro mondo. Certo le arti, certo le scienze, ma c'è qualcosa di ancora più fondamentale al di sotto di tutto questo. E questa idea inizia a maturare dentro Rousseau fin quando non scrive un secondo discorso, che è il discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini. Testo fondamentale perché qui Rousseau parte dalle arti e le scienze, come abbiamo visto, ma approda soprattutto alla politica, al discorso sociale, al discorso pubblico. Perché lui dice, noi dovremmo cercare di capire come mai c'è così disuguaglianza. In fondo vi ho detto, la geometria nasce dall'avarizia, la morale dall'orgoglio, ma sono tutte cose legate al desiderio di sopraffare gli altri. C'è qualcuno che vuole essere superiore agli altri, che vuole essere migliore degli altri, che vuole avere più diritti degli altri, ma questa disuguaglianza tra gli uomini, quando è nata, come è nata? E allora il nostro Rousseau inizia a pensare di dover assumere un approccio simile a quello che è stato usato dai filosofi precedenti, cioè dai Jus naturalisti. Ricordate Locke, Hobbes, Grozio e altri ancora. Cosa avevano fatto questi Jus naturalisti nel secolo precedente? Perché ormai siamo a metà 700, Hobbes è metà 600, Locke è fine 600, Grozio è sempre del 600, siamo un secolo prima con i Jus naturalisti. Ma Rousseau vuole usare il loro metodo, perché ritiene che usando il loro metodo potrà andare all'origine dei tempi, no? Pensare allo stato di natura ti permette di pensare anche come sia nato lo stato e quindi come siano nate queste disuguaglianze. Quello è lo scopo. Capire non solo quali sono le disuguaglianze, anche quello ovviamente, ma capire soprattutto da dove hanno avuto origine, perché se io capisco dove si sono originate, posso correggere il tiro, posso cambiare, posso non per forza abolirle, ma moderarle, renderle meno gravose, renderle diverse, insomma, arrivare all'origine è importante per capire come fare. E quindi, con un approccio giusnaturalista, Rousseau inizia a studiare la natura umana. Ma per capire cosa trova studiando la natura umana e quali conseguenze questo studio porta sulla politica, dovremo aspettare la prossima puntata. Il minutaggio infatti inizia a essere piuttosto importante, direi che per il momento è giusto finire qui. Abbiamo introdotto la figura di Rousseau, abbiamo parlato delle scienze e le arti, rimane ancora chiaramente molto da dire, ma un po' per volta faremo tutto. Intanto, prima di salutarci, vi ricordo alcune cose importanti. Prima cosa è che mi trovate su tanti social network, Facebook, Twitter, Instagram con il nickname di Script, e mi trovate anche su YouTube dove trovate anche spiegazioni su argomenti diversi da quelli che stiamo trattando sui podcast. Basta andare su YouTube cercandomi come Ermanno Ferretti oppure come Script. E poi vi ricordo che se volete rimanere in contatto, non perdervi le puntate, sapere quando escono e anche magari partecipare alle tante iniziative, a volte anche dal vivo, che facciamo in giro per l'Italia, potete seguirmi anche sulla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Ultima cosa, vi ricordo che mi trovate anche in libreria, uno con un libro di filosofia che si intitola Anche a Socrate qualche dubbio ce l'aveva, dove si parla tra l'altro molto di illuminismo, tra le altre cose. L'altro è invece un manuale di storia per le scuole superiori in uscita proprio in queste settimane, si intitola La storia in scena, edito da Garzanti Scuola della Scuola, ed un libro a cui io ho ampiamente collaborato realizzando video e podcast inediti riservati proprio solo per questo libro, che aiutano a studiare oltre a chiaramente la parte cartacea, che è normale, il libro è pensato per la terza, la quarta e la quinta superiore, ma poi ovviamente può piacere anche ai curiosi. Ripeto il titolo, La storia in scena, Garzanti Scuola della Scuola. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Rousseau, di filosofia, di illuminismo. Ciao, alla prossima!